cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Chi vi parla è Paolo Rossi. Buona giornata a tutti, giornata di vigilia di un turno di campionato molto importante per la vetta della classifica. Juve impegnata in casa con un'Atalanta molto rivitalizzata nell'ultimo periodo, dopo una fase di difficoltà, diciamo, nel passaggio da Gasperini a Juric. Le ultime partite in campionato sono state confortanti per loro, arrivano da una netta vittoria proprio qui a Torino contro i nostri cugini, e certamente per noi c'è anche un po' il ricordo amaro dell'anno scorso, quando proprio con l'Atalanta si interruppe, diciamo, quella minima possibilità che la Juve aveva, che però era significativa, di rientrare al vertice, e poi, come sapete, addirittura la settimana dopo il tracollo con la Fiorentina e quindi poi l'esonero di Thiago Motta. Siamo in tutt'altro ambito, però siamo nell'ambito di una gara molto importante, a maggior ragione dopo il non positivo pareggio a Verona e prima di un'altra settimana nella quale torneremo in campo in Europa a Villarreal, gara cruciale per il nostro percorso. Quindi, insomma, veramente tanti temi. Io vi chiedo chi vi aspettate domani come protagonista, e quindi in qualche maniera anche le vostre, tra virgolette, scelte di formazione in una gara, ripeto, molto molto importante, nella quale la Juve si gioca anche, tra virgolette, il primato. Perché contemporaneamente, o meglio, dopo, il giorno dopo, c'è un Milan-Napoli che mette in discussione la leadership della capolista. Quindi è chiaro che è molto presto per guardare la classifica, però non è mai in realtà un brutto modo per avvicinarsi alle partite, quello di vedere concretamente che cosa davvero succede in termini di punti, altrimenti ci disabituiamo all'idea del vertice. Invece io credo che la Juve in questo momento debba avere questo tipo di ambizione, e quindi potrebbe essere una giornata che magari ci riproietta o in testa alla classifica in caso di nostra vittoria e di non vittoria da parte del Napoli, o ci pone, sempre in caso naturalmente di nostra vittoria, come l'antagonista principale, che comunque vorrebbe dire qualcosa. Ripeto, è tutto molto presto, sappiamo benissimo quanto i campionati riescono a cambiare, però sappiamo anche benissimo, lo si vede in giro per l'Europa, di come le squadre che poi partono bene, vedi in Germania il Bayern, vedi in Inghilterra il Liverpool, poi insomma abbiano tutte le credenziali per arrivare fino in fondo. Quindi io credo che questo sarà un turno molto importante, ma più per tutti, per noi, perché la Juve ha bisogno di non entrare nel cono di d'ombra della pareggite, quella che per intenderci abbiamo vissuto l'anno scorso, e quella nella quale c'è qualche indizio, perché ricordiamoci che al di là del merito e della bellezza e della grande emozione della rimonta col Borussia Dortmund, un punto abbiamo fatto lì, un punto abbiamo fatto a Verona. 340-5425-324 è il nostro numero per mandare vocali e per mandare messaggi. Avremo anche ospiti nel corso della giornata, ma in questo blocco abbiamo la possibilità di andare a dialogare insieme. E quindi Luca in regia, gli chiedo subito un vocale.
Di rientrare al vertice e poi...
Ciao Alex da Vercelli. Speriamo in bene che Tudor non perseveri con alcuni dei giocatori che non hanno mai reso. Ormai siamo un anno e qualche mese, con Meiner, Biasso, Locatelli, perché penso siano scommesse perse. Speriamo che trovi nuove soluzioni e nuovi ragazzi che portano entusiasmo e quella personalità che tanto tanto manca alla Juve di questi tempi. Forza Juve sempre!
Io su questo, come sapete, a me piace interagire con voi dicendo apertamente il mio parere, e quindi non vado a nascondermi dietro come dire, frasi fatte. E io distingo nettamente i tre giocatori che hai indicato. Con Miners è una risorsa mancata. L'anno scorso ha fatto una brutta stagione, lo sappiamo tutti, una stagione non all'altezza, ma proprio per niente, rispetto alle aspettative, al costo del cartellino, anche ai bisogni che aveva la Juve, perché di un giocatore come lui la Juve se l'è andato a prendere, è andato a prenderlo proprio perché aveva la sensazione che non avesse preso una figura banale, ma un giocatore in grado di interpretare quello che all'epoca era il gioco di Thiago Motta e comunque di interpretare diversi ruoli. Questa operazione non è riuscita, sappiamo tutti che quest'estate con Miners non è mai stato sul mercato perché fondamentalmente richieste non ne sono arrivate e sappiamo tutti quanto Tudor stia cercando, secondo me con grande correttezza, di rilanciarlo. Che cosa significa rilanciarlo? Significa provare a inserirlo tra i giocatori che riescano a dare un contributo importante. E ne abbiamo tutti parlato della collocazione tattica di Combiners. Dietro le punte mi sembra oggettivamente che sia sprecato, perché la sua resa non è all'altezza dei giocatori che abbiamo: Cosesao, Ildiz, adesso abbiamo anche Zegrova, qualche punta che eventualmente può giocare comunque alle spalle della punta centrale. E quindi la sensazione è che lì non ci sia più posto, anche se Tudor gli ha dato qualche possibilità lì. E dove deve essere invece impiegato è chiaramente nei due di centrocampo, perché nei due di centrocampo noi siamo corti e quindi dobbiamo assolutamente riuscire a fare qualcosa di rilevante lì per provare ad avere un elemento in più di valore. Chiaramente sta a Combiners, perché Tudor le sta provando, gli ha dato anche fiducia in partite importanti e la risposta non è arrivata. Per Locatelli sapete come la penso, io non credo che Locatelli sia assimilabile al fallimento da Juve, tutt'altro. Io penso che Locatelli sia una delle colonne di questa squadra e la continuità di rendimento credo che l'anno scorso l'abbia raggiunta e possiamo definire certamente i limiti del suo essere regista, perché non è un regista. Come se noi chiedessimo a Thuram di essere un regista. Non lo è. Locatelli non è un regista, gioca in un centrocampo a due e quel che deve fare, secondo me, lo fa. Per Cambiaso, discorso è che Cambiaso non sta registrando quella crescita che è, da un lato, obbligatoria se vuol diventare un top, e dall'altra era anche insita in quello che avevamo visto. Però questa crescita è bloccata. Ora, noi abbiamo giocatori in grado di, facciamo finta, non è per me così, però facciamo finta che l'osservazione del nostro ascoltatore sia concreta e reale e fondata. Abbiamo giocatori per sostituire tutti e tre? Io non credo, sinceramente. Il che però non vuol dire che non si possa giocare anche con altri uomini in certe circostanze. Cioè, per intenderci, penso che in certe partite Kostić possa giocare al posto di Cambiaso. Penso che con Miners, appunto, sia sostituibile in questo momento da una coppia centrale formata da Locatelli e Thuram, che non andrei quasi a toccare, e la dimostrazione è stata Verona. L'uscita di Locatelli dal campo ha generato uno squilibrio molto maggiore nel secondo tempo. Non è stata naturalmente l'unica causa, ma è stata una causa abbastanza evidente di un secondo tempo che la Juve ha giocato in maniera dissennata, subendo più di quello che doveva per riuscire a cercare di vincere la partita. Abbiamo notizie del CDA? È già iniziato, Nick? No, io non ho notizie e direi che tendenzialmente penso che verrà fatto nel pomeriggio e che i comunicati arriveranno a borsa chiusa, quindi scusate, dopo le 6. Andiamo a sentire ancora un altro vocale.
Ciao carissimo Giuseppe da Bologna, senti, io volevo dire questo, ma per quanto riguarda Kopp, non è che lui avesse un grande storico, no? Prima dell'Atalanta, quindi bisogna purtroppo fare riferimento solo a quello, come era organizzato il gioco di quella squadra e in che modo lui in quel contesto rendeva al massimo sotto l'aspetto tecnico, tattico, eccetera. Quindi soltanto partendo da lì si può capire che cosa di diverso o di ostacolo possa essersi oggi. Poi è chiaro che l'anno scorso ha scontato il fatto di essere entrato in una dialettica negativa con la sua vecchia società, non essersi allenato, quindi è arrivato in un contesto poi che sappiamo tutti i problemi in generale che ci sono stati l'anno scorso, quindi però bisogna ripartire da lì. È inutile fare degli studi astratti, secondo me, bisogna nel concreto vedere lui in quel contesto come rendeva al massimo, come, perché capire, analizzare quello. Dopodiché, se lo schema non coincide, bisogna capire come gradualmente lo si sposta a spostare da A a B.
Allora, è un bel vocale questo, perché ci porta a capire due cose, secondo me, molto importanti. Io mi trovo d'accordo, nel senso che Comines è un giocatore che va capito, e va capito perché lo storico di Comines non è banale. Io qui i numeri, insomma, lui nell'Atalanta gioca 129 partite e fa 29 reti. Non andiamo a esaurirlo in questo, nel senso che poi non chiedo a un centrocampista di segnare tantissimo. Però un centrocampista di inserimento come lui è stato, insomma, nell'anno in cui noi lo andiamo a prendere, fa 15 reti complessivamente, 12 in campionato, 3 in Coppa Italia. L'anno prima 10 gol, cioè è un contributo che francamente pesa. L'anno scorso la Juve ne ha fatti 5. Nella Z Alkmaar, la squadra da cui lui arriva e nella quale lui è cresciuto, negli ultimi due anni lui ha segnato 16 e 17 reti. Cioè stiamo parlando di una mezzala la cui certificazione non è stata episodica, non ha azzeccato un anno, è cresciuto molto bene in Olanda, ne è diventato un nazionale, e poi in Italia con l'Atalanta di Gasperini è esploso definitivamente. Quando la Juve l'ha preso, devo dire che la maggior parte di noi, dei commentatori, di ex calciatori che oggi stanno davanti al video o scrivono, insomma, parlavano di un grande acquisto. Ora, il punto vero è che le condizioni dell'Atalanta o della Z Alkmaar, come ci suggerisce giustamente Giuseppe da Bologna, ci dice studiamolo, però quelle condizioni non ci sono alla Juve. Quindi le caratteristiche di Comines io credo che siano abbastanza evidenti. Cioè, siano quelle di un giocatore che a ridosso della porta una volta possedeva un gran tiro, e infatti di gol ne sono arrivati tanti. Anzi, io adesso poi voglio anche andare, come dire, un po' più in là, magari provare anche a fare qualche ragionamento supportato dalle statistiche. E sapeva fare l'ultimo passaggio, come io sostengo sempre, magari ne parliamo dopo anche con Mimmo Celsi. Nell'Atalanta correva senza pensare, cioè i meccanismi di gioco dell'Atalanta erano tali che la corsa di Kopp era in totale sincronismo con quella della squadra, e l'Atalanta aveva questo tipo di situazione per la quale Kopp veniva valorizzato. Oggi alla Juve è tutto diverso, perché con Thiago Motta, fatto salvo il discorso che ha fatto giustamente il nostro ascoltatore ricordando i problemi di inserimento, di arrivo tardi, eccetera, proprio il tempo per crescere c'è stato, con Thiago Motta si faceva un calcio di possesso, e lì con Mainz secondo me è un po' banale, cioè uno che ti fa l'appoggio laterale, non prende troppe iniziative, ha bisogno che una squadra giochi con velocità in maniera tale che lui arrivi a punto, diciamo così. Oggi siamo ancora in un altro film. Cioè, Tudor gli sta chiedendo di regalare alla Juve pulizia, smarcamenti, in un centrocampo a due, di andare anche a fare il mediano, nel senso di quello che va a recuperare dei palloni. E io nelle prime partite in cui con Miners l'ho visto così, mi è sembrato un giocatore che stesse provando a rieducarsi. Non splendido, non particolarmente attivo, ma sicuramente ordinato, pulito e tatticamente giusto. Lo stesso ingresso che lui fa nel secondo tempo a Verona, io nei primi 10 minuti ne sono rimasto abbastanza confortato. Ripeto, nell'ambito di una normalità che però lui l'anno scorso non ha vissuto. Il problema poi è la continuità, cioè l'assenza anche che io vedo di iniziativa che in una squadra come la Juve devi avere, a costo di sbagliare. Quindi fare il compitino non ti serve, serve poco o serve relativamente alla squadra, e da lì arriviamo a, a questa situazione che però va risolta. Che vada risolta con una terapia d'urto, te ne stai in panchina un mese e vedi gli altri giocare, o che vada risolta, come io penso, con progressivi test, progressivi inserimenti, in maniera tale da andare a misurare le piccolissime crescite che però gli diano fiducia, qualcosa deve succedere, perché noi non ci possiamo permettere un combiners che non funzioni. Io ne sono abbastanza convinto, cioè faccio fatica a pensare che la Juve possa arrivare a certi livelli senza l'aggiunta di un giocatore come lui. È molto difficile, ma credo che Tudor si sia assunto questo compito anche in maniera convinta, oltre che naturalmente per ragioni, diciamo, aziendali, cioè quello di non buttare via un patrimonio della squadra. Io mi aspetto il centrocampo a tre con Azic, scrive Piero da Palermo. Io no, nel senso che non mi spiacerebbe, anzi, un Azic titolare, perché credo che ne abbia la personalità per sostenere questa responsabilità. Ma io centrocampo, io continuo a pensare che noi ogni tanto vogliamo sostituire a Tudor senza pensare che Tudor abbia delle idee molto chiare. Io penso che Tudor non voglia minimamente, a meno che costretto da risultati negativi o da qualche situazione di infortunio, cambiare il suo modulo, perché ormai lo storico non è banale. Le partite dell'anno scorso, il mondiale per club e questo inizio. E io vedo che Tudor è fortemente strutturato sulla difesa a 3 e quindi non giocherà col centrocampo a 3. Io mi immagino questo. Potrebbe esserci un'evoluzione sul 3-5-2, però abbiamo talmente tanto talento davanti che io penso che lui voglia giocare in realtà con due trequartisti o un trequartista a due punte. Quindi, però Azic con più spazio, sì. Mi piacerebbe che partisse una volta titolare. Io credo che i giovani, ogni tanto bisogna anche avere coraggio da Charlie. Io me l'aspettavo già a Verona, francamente, perché arrivava anche da quella scia del gol con l'Inter, e a Verona secondo me lui ha fatto una buonissima partita quando è entrato. Vocale.
Ciao Paolo, Gennaro da Castellana Grotte. Stasera si parte in pullman per 2200 km d'amore dalla Puglia fino allo stadium, come sempre con il nostro club. La partita con l'Atalanta è molto molto complicata, ma non ci sono più alibi, perché abbiamo fatto una settimana di allenamento, di riposo, e quindi speriamo davvero di vedere una bella partita e di portare a casa i tre punti, perché poi inizia questo trittico poi col Villarreal e col Milan, che sarà veramente duro.
Beh, intanto mi fa piacere ascoltare questo vocale, perché ci ricorda per l'ennesima volta, ed è una testimonianza del grandissimo amore che la Juve raccoglie in tante parti del paese e soprattutto al sud e in Puglia. Insomma, vedete, appunto, si fanno tanti chilometri, tanti sacrifici per venire a vedere una partita. Io spero davvero che lo spettacolo sia all'altezza, e non bisogna mai dimenticarlo questo aspetto. Io lo dico soprattutto a quegli allenatori che praticano un calcio un po' accademico, noioso, da laboratorio. Io credo che il calcio debba emozionare. Poi si può vincere o si può perdere, però tu devi avere l'idea in testa che hai un pubblico che appunto fa questo tipo di vita per venirti a vedere direttamente. A me il calcio troppo anestetizzato, lo definisco sempre, un po' troppo televisivo, cioè per platee di esteti e non per chi invece vive la passione, francamente non mi piace. E quindi vorrei che fosse così, cioè vorrei che uno che fa tanti chilometri poi alla fine dicesse: va bene, ne valsa la pena, ecco. Questo, perché non bisogna mai dimenticarli, il pubblico, la parte del pubblico che è allo stadio e che fa tanti chilometri. E, certo, è una partita molto importante, però quando si dice non abbiamo alibi perché abbiamo avuto la settimana, sì, questo vale per tutti, anche l'Atalanta ha avuto tutta la settimana. È una partita snodo, esattamente come quella che io reputavo a Verona, proprio per quello che c'è stato a Verona. Cioè a Verona noi abbiamo avuto una Juve che, al netto degli episodi eccetera, è inutile nasconderselo, sul piano del gioco è stata deludente e non ha ottenuto una vittoria che invece era necessaria. E adesso abbiamo un avversario che ha delle qualità, che ha un modo di giocare consolidato, che ha delle certezze e che ha sempre fatto partite buone con noi, e però ha anche quelle caratteristiche nelle quali noi dobbiamo calarci, cioè lo stare dentro la partita, stare a centro ring, provare a dare noi il cazzotto decisivo invece che subirlo, e quindi questo è assolutamente fondamentale. E quindi sì, è una partita per me di quelle, io non so se poi le altre lo saranno. Questa secondo me è molto importante, perché è inutile nascondersi, una Juve che non batte l'Atalanta entra nella idea di un gruppone di squadre inespresse. Una Juve che batte l'Atalanta, beh, intanto ha una buonissima classifica, si dà delle certezze, e per batterla vuol dire che ha giocato bene. Non si può vincere contro l'Atalanta, ma più in generale non si può vincere uno scontro diretto di un certo livello senza giocare, almeno in qualche aspetto, come abbiamo visto con l'Inter, senza dimostrare un valore in qualche dimensione. Quindi mi aspetto molto. Pierluigi: mai stato contento da acquisti con Miners, Atalanta come Valencia di Cooper, grande squadra, ma i giocatori usciti da lì tutti blef. Ma non lo so, però indubbiamente Pierluigi sei stato profetico e bravo ad avere questa valutazione, per quello che abbiamo visto nel primo anno naturalmente, perché in realtà quando con Miners è stato preso c'era una rilevantissima corrente dell'opinione pubblica, insomma, ma anche il tifo stesso, io ricordo, insomma, l'arrivo di Comines a Torino, sarà che era stato un po' sofferto, sarà che c'erano aspettative notevoli sulla Juve di Thiago Motta, però è stato salutato dal plauso generale, perché effettivamente era un giocatore che, insomma, arrivava da stagioni importanti e ti dava la sensazione di essere quel centrocampista che ci mancava. Oggi il vero problema di Comines è che non sappiamo più chi è. Ecco, io prima ho provato a definire un tipo di identikit, ma poi non lo vedi in campo. Cioè, noi abbiamo delle idee con Miners purtroppo più maturate altrove, quelle positive, che da noi, dove effettivamente ha fatto troppo poche partite, anche minimamente disinibite, dove insomma vedi il piacere di giocare. Io vedo un giocatore troppo preoccupato e chissà, prima o poi magari questa situazione si va a sbloccare. Vocale!
Buongiorno, sono Andrea da Bruxelles. Come spesso mi capita, non sono d'accordo col pur bravissimo giornalista Rossi. Kopp-Meiners è l'inganno del giornalismo italiano, cioè il risultato del mediocre giornalista italiano che non riesce.
Si blocca così. E va bene, allora lo riceviamo così. Sì, forse, ma perché i giornalisti hanno tante responsabilità e io non voglio neanche difendere la categoria, non è che mi interessa. Mi interessava capire perché era in disaccordo con me, a maggior ragione, visto che mi ha fatto anche un grande complimento. Quindi a me piace discutere con... anche perché credo che nel calcio non si possa giustamente avere opinioni troppo comuni, soprattutto quando le situazioni non sono chiare. Cioè, a dire che Messi è un campione siamo tutti d'accordo, a parlare con Miners è un po' più facile avere idee molto diverse, però qui parliamo poi... cioè, io non darei la responsabilità francamente ai giornalisti, magari i giornalisti hanno pompato con Miners, ma i numeri erano abbastanza evidenti. Io semmai do la responsabilità a chi l'ha comprato, però devo dire che io mi assumo quello che dicevo la scorsa estate, cioè io ero soddisfatto di Miners. Quindi non so se devo essere valutato in questo senso come giornalista o come tifoso o come entrambe le cose, visto che bene o male si integrano i due aspetti. Mi sembrava che fosse un giocatore, ripeto, con certe caratteristiche. Poi che il prezzo fosse esagerato l'abbiamo detto tutti da subito, e quindi questo non è naturalmente un elemento banale in sede di giudizio del merito dell'operazione. Però io francamente, tra l'altro, non credo neanche sinceramente, però appunto sto parlando per ipotesi, visto che il vocale si interrompeva, che con Miners abbia goduto di una stampa esagerata, ecco. Mi sembra che francamente rientrasse in quei buoni profili di cui ormai si nutre il calcio italiano, che non sono dei top, ma che possono rappresentare qualcosa di significativo. Ricordiamoci che comunque con Miners fa parte da protagonista dell'Atalanta che vince un'Europa League alla grande contro un Bayer Leverkusen che aveva stravinto il campionato tedesco. Quindi insomma, non stiamo parlando di giocatori proprio banali.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi, avremo anche ospiti da adesso in poi, ma c'è naturalmente tutto il tempo per i vostri messaggi, 340-54-5324 per i vostri vocali. Riparto da Alessandro La Taormina. Ciao Paolo, come vedresti Cambiaso a destra e Kostić a sinistra? Openda, dove lo vedi meglio? Grazie sempre per la tua capacità di spiegare il calcio dal punto di vista tecnico come pochi, grazie a te. E allora, io Kostić lo utilizzerei, nel senso che mi sembra che sia un giocatore che soprattutto in certi contesti, ad esempio contro l'Atalanta, io lo vedrei come un giocatore utile, perché mi sembra uno di quelli che appunto non ha problemi a correre, e io ho la sensazione che con l'Atalanta comunque, ma non perché l'Atalanta c'ha una certa idea di calcio eccetera, che comunque con l'Atalanta si debba anche può fare la differenza su questo, quantomeno in termini di continuità, e Kostić questa ce la garantisce. Io Cambiaso, se ne parla poco, lo vedrei più come una mezzala, francamente, cioè, o come un mediano davanti alla difesa, se, nel senso che non mi sembra che abbia quelle caratteristiche per le quali un esterno debba eccellere, e lui crossa molto bene, ma lo fa comunque sempre da tre quarti, raramente dal fondo. Quindi io non mi spiacerebbe vederlo così. Quanto ad Openda, faccio ancora fatica a dargli un ritratto preciso, però Openda mi sembra l'attaccante più mobile che abbiamo tra le tre punte, diciamo, cioè quello più imprevedibile nei movimenti. Bisogna cercare di valorizzare questo, e quindi regalargli un po' di profondità ad Openda non sarebbe assolutamente male, un po' come succedeva con Colomani, con altre caratteristiche. Andiamo dal nostro Mimmo Celsi, che ci può raccontare in questa settimana importante tante tante cose utili. Ciao Mimmo.
Ciao, buongiorno, come stai Paolo?
Io sto bene, tu?
Benissimo, io ti sto vedendo.
Tu mi vedi e io no, e vabbè, questa è... È la magia del nostro tempo, va bene. Allora Mimmo, io vorrei partire, perché se c'è una persona che ci può raccontare qualcosa è questa nuova figura annunciata dalla Juve del Director of Performance, ovvero Darren Burgess. Ci dici intanto, uno, se lo conosci, due, qual è la sua storia? Insomma, ne abbiamo parlato naturalmente in questi giorni in radio, ma qual è il lavoro che fa appunto una figura di questo genere? Ti chiedo se è importante, se è innovativa, se è una pratica comune nelle squadre di calcio top o negli altri sport, cioè cosa ci dobbiamo aspettare da lui?
A Darren Burgess io non lo conosco personalmente, ne ho sentito parlare, comunque è uno degli emergenti dell'area performance a livello internazionale. Tra le altre cose, nei trascorsi che lui ha, ci ha trascorsi importanti anche all'Arsenal, leggevo recentemente che sta partecipando a degli aggiornamenti e a dei progetti importanti, per cui è una persona che sicuramente proverà a portare un po' di novità. Non sarà direttamente la persona interessata alla preparazione atletica, dovrebbe fare un po' quello che faceva Andreini, cioè un po' fare da collante fra i reparti medicali e quelli atletici, dove però ovviamente ci sarà una grossa incidenza soprattutto sull'aspetto fitness e sull'aspetto della performance vera e propria. Attenzione che quando si parla di fitness si parla di una figura che in realtà va a coordinare soprattutto quelle che sono le attività di individualizzazione del lavoro in palestra, quindi sicuramente verranno apportate delle ulteriori modifiche a delle procedure che sono considerate delle procedure sia allenanti che di prevenzione e che servono proprio per migliorare la performance in modo individuale su ogni singolo atleta. Queste sono figure abbastanza diffuse nell'ambito calcistico. Tra le altre cose, io ricopro una figura similare in un'altra società, quindi conosco bene il tipo di lavoro che viene svolto, ed è un lavoro molto pesante, molto forte, a cui bisogna dare tempo e pazienza, perché adesso magari riscrivere, modificare o eventualmente semplicemente adattare dei protocolli, delle procedure, non è per niente semplice. Ma la storia di questo ragazzo parla di una persona che è molto avanti e che soprattutto ha la conoscenza per poter dare una ventata di novità. Chiudo con una considerazione: occhio, non è che quando arriva una persona è migliore delle altre o è peggiore delle altre. Portare un'ideologia, portare una filosofia, portare un pensiero, applicarlo all'interno di un qualsiasi contesto squadra richiede del tempo, quindi diamo anche il tempo al prof di lavorare in un certo modo e magari anche di dimostrarci che le sue filosofie e le sue idee sono giuste o quantomeno si sposano bene col progetto della Juventus.
Ecco, hai già detto tanto, ma siccome appunto tu hai un ruolo similare, questo mi fa appunto gioco per farti una serie di domande. Mi hanno colpito due cose di quello che hai detto. La prima, ti pongo questo tema proprio, come dire, molto, molto concreto. Lui immagino che come prima cosa dovrà studiare la situazione, quindi dovrà fare come si fa quando si entra in un'azienda, in un contesto nuovo, si deve conoscere tutta una serie di persone, capire le loro metodologie, capire che cosa fanno, intanto avere una capacità appunto di ascolto prima ancora che di intervento. Ad un certo punto però queste varie aree lui le mette insieme oppure no, oppure in qualche maniera lavora sempre lui con un'area diversa? Te lo chiedo perché poi nelle grandi società io ho sempre visto, segnatamente in Juve, che davvero, come dire, diventa, sembra una banalità, ma diventa difficile comunicare con 50 persone diverse, tutte insieme, tutte motivate in una certa maniera, eccetera, eccetera. Quindi cosa pensi che farà lui nei primi mesi?
Allora, io da quello che ho potuto captare anche dalle parole del prof, io credo che lui invece sia già qualche tempo che stia studiando,
okay,
e stia analizzando un attimino quello che era la dimensione e la realtà della Juventus. Mm. E aggiungo una cosa, non è tanto difficile riuscire poi ad avere un effetto di penetrazione all'interno delle substrutture, uso un termine un po' tecnico,
sì, sì,
che ci sono all'interno della società di calcio, e quindi l'area performance, anziché l'area medicale, in che modo e come e quanto questo dialogo, questo rapporto fra i vari reparti sia funzionale e si possa poi anche sviluppare. Cos'è che lui dovrà provare su cosa che lui proverà probabilmente a lavorare? Innanzitutto il protocollo di prevenzione. Io ho scritto un thread ieri parlando proprio della prevenzione, perché sulla prevenzione c'è molta confusione e mi fa piacere che la Juventus siano sempre attenti, lo hanno fatto prima con Andreini, adesso lo stanno facendo con Borges, quindi in un modo o nell'altro mi fa piacere che la Juventus sia sempre molto attenta a questo. E poi probabilmente collaborerà con i preparatori atletici e nel dialogo con Tudor si lavorerà alla personalizzazione di alcuni lavori specifici degli atleti per migliorare individualmente la prestazione e ridurre il rischio di infortuni. È una cosa che richiede non soltanto dei mesi, ma richiede veramente riuso il termine di prima, una grande capacità di penetrazione. Cioè lui deve essere bravo a entrare non solo nello spogliatoio e individualmente poi con ogni singolo giocatore, ma nelle strutture, quindi far capire ad ognuno come quel tipo di lavoro può diventare efficiente se coordinato, e poi nello stesso tempo anche se questa coordinazione diventa fruttuosa per lo staff e quindi poi per Tudor, per i giocatori e quant'altro. E non è un lavoro facile, non è per niente,
certo,
un lavoro facile.
Mimmo, tu hai usato la parola protocolli. Io immagino questo, lo dico nel mio ambito, perché io lavoro nella comunicazione. La comunicazione è un luogo dove difficilmente c'è un protocollo, però ci sono delle abitudini consolidate. Arriva uno nuovo, ti dice no, non va più bene così, bisogna fare diversamente, c'è sempre un minimo di resistenza. Poi magari l'innovazione passa e ci si trova meglio. Però tu sai bene che se qualcuno lavora e si trova a suo agio con una macchina da scrivere, fa fatica a passare al computer. Con il computer fa fatica a passare all'intelligenza artificiale e via discorrendo. Poi si fa, naturalmente. Però questo tipo di resistenza ci può essere. Ecco, che cosa significa concretamente cambiare o scrivere un protocollo? Perché è una cosa che secondo me può aiutare a capire l'evoluzione.
Sì. Ok, allora, quando usiamo il termine protocollo, è un termine che fra altre cose è un termine molto, molto scientifico, che individua che cosa? Delle modalità operative per attuare, no, delle azioni specifiche. Quindi, esempio, quante volte a settimana facciamo forza? E quindi lì si stabilisce, secondo quello che sono delle valutazioni fatte con la società, con i giocatori, sulla scorta di alcuni dati, per esempio facciamo forza 2 volte a settimana. Se un giocatore si fa male, qual è la procedura più indicata per essere efficienti nella valutazione, quindi poi nell'individuare il vero problema e tutto quello che è la fase di ritorno, di cura del giocatore e poi l'attività sportiva. Queste sono situazioni che vengono protocollate, cioè si individuano delle strategie e quella strategia deve essere rispettata da tutti. All'interno del protocollo, però, attenzione, c'è la possibilità di poter variare. Cioè, cosa significa? È chiaro che il protocollo ci dà un'indicazione di massima. Poi dobbiamo sempre individualizzare, quindi protocollare e avere un metodo, un modo di lavorare. Dopodiché poi all'interno del protocollo ci sono molte aree che ci permettono di spaziare in più situazioni, perché ogni situazione è valutata in modo personale e è completamente scollata da altri che hanno situazioni anche identiche o leggermente diverse. Quindi protocollare in questo caso significa dare ordine ed è fondamentale, non che non ce ne sia l'evento, anzi l'evento c'è molto ordine. E ti dico anche di più, l'Aventus negli ultimi 4-5 anni, dal punto di vista sia della prevenzione che della cura degli infortuni, ma anche delle metodiche e degli allenamenti, ha fatto grandi passi avanti, è una delle società all'avanguardia a livello internazionale, però è chiaro che ci sia sempre da migliorare, c'è sempre da adattare, quindi immagino che l'esperienza di Borges in qualche modo possa portare qualche variazione, quindi non stravolgere, per provare a implementare e a migliorare quello che già secondo me si fa abbastanza bene.
Tiro ancora una cosa legata a lui, delle cose che ho detto, perché mi interessa molto che cosa ci puoi dare come indicazione. Cioè, ho sentito parlare di innovazione nello sviluppo dei talenti, cioè come se in qualche... Allora, chiaramente mi è subito venuto in mente Yıldız, no? Che è sicuramente un talento già acclarato. E allora ti chiedo, cosa significa concretamente? Cioè, significa fare un certo tipo di lavoro specifico sui giovani o addirittura i giovanissimi? Significa, come io immagino anche, che non tutti i giocatori sono uguali e quindi bisogna, come tu giustamente sottolineavi, anche avere un certo tipo di personalizzazione su una serie di lavori? Mi spieghi bene... Che cos'è questa innovazione nello sviluppo dei talenti?
Allora, innanzitutto tu hai già individuato il fulcro del concetto, cioè andare ad individualizzare quelle che sono le fasi sensibili di crescita di un giocatore fino a curarlo in ogni dettaglio. Qual è l'innovazione? Sicuramente l'innovazione sarà probabilmente più incentrata e ci sono c'è un'ampia letteratura su questo e quindi ci sono anche c'è molto conforto dal punto di vista della ricerca scientifica, si proverà probabilmente a individuare delle figure che potranno lavorare a gruppi di 4, massimo 5 giocatori, giovani talenti, su cui poter andare ad individualizzare il lavoro e migliorare delle caratteristiche, siano esse fisiche, quindi conseguenze atletiche, tecniche e tattiche, dal punto di vista anche della personalità del ragazzo, perché poi bisogna lavorare molto sulla personalità del giocatore, perché il talento è qualcosa di particolare anche nella gestione, i talenti sono ragazzi anche che hanno una certa estrosità caratteriale e vanno gestiti. Quindi ci sono tutta una serie di passaggi che devono essere fatti e che nell'innovazione sicuramente potranno apportare per esempio anche delle metodologie nuove, degli approcci nuovi verso la cura di alcuni dettagli e che magari in Italia ancora non sono arrivati o che magari non tutti adoperano. Quindi sicuramente l'idea sarà proprio quella, non escludo sicuramente l'implementazione di quelle che possono essere strumentazioni tecnologiche all'avanguardia, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista della relazione dei dati, che in qualche modo ci possono portare verso un'ulteriore crescita. Ora, sarà difficile stabilirlo così, io sto andando su quelle che sono anche confronti che faccio quotidianamente con colleghi che sono all'estero e che mi danno l'idea che l'innovazione sia proprio questa, cioè portare delle innovazioni dal punto di vista della metodologia, del modo in cui viene trattato un giocatore e soprattutto che tipo di individualizzazione verrà fatta.
Adesso provo un attimo a allargare il discorso su una curiosità che ho, perché poi ogni volta che esce fuori il termine mi viene da pensare. C'è il termine psicologia. E ti chiedo questo, noi siamo un po' abituati, erroneamente, a pensare alla figura dello psicologo come colui che interviene in caso di problema. Nello staff di una squadra di calcio, psicologo, in realtà, certo, è una porta che tu puoi aprire se hai bisogno, ma può essere anche avere, tra virgolette, un ruolo attivo. Cioè, tutto sommato, mi viene da pensare, appunto, se uno psicologo, un motivatore, che sono due figure diverse, però accompagna un giovane talento che ha sollecitazioni enormi, perché c'è poco da fare, le pagelle di Yıldız pesano di più di quelle di qualsiasi altro giocatore, no? Perché Yıldız ogni volta è sottoposto alla verifica, diventerà o non diventerà un grandissimo, un giocatore normale è sottoposto alla verifica quanto è stato utile alla squadra o meno. Allora ti chiedo, ti è mai capitato nella tua carriera, o pensi che possa essere addirittura utile, che per quello che vedi tu, proprio dal tuo specifico, dalla preparazione atletica, tu abbia interagito con uno psicologo non perché c'era un problema, ma perché individuavi la possibilità che crescesse il rendimento attraverso un monitoraggio, un dialogo, un lavoro specifico?
Sì, tra le altre cose è già un modus operandi diffuso in tutte le società professionistiche, diciamo d'elite, e negli ultimi anni FIGC e UEFA stanno spingendo molto affinché questa figura entri anche nei comparti di scuola calcio delle academy. Perché questa cosa diventa importante? Perché la strategia di crescita, di valutazione di un giovane atleta, la cura di alcuni dettagli passa attraverso l'autoconvincimento del giocatore, dell'atleta, di poter fare delle cose e di doverle fare nel rispetto di se stesso e di quello che si sta facendo. Qui la figura del psicologo diventa fondamentale, perché è un'interfaccia costante non solo con il ragazzo, quando sei molto giovane, soprattutto con la famiglia, è un'interfaccia con gli educatori, gli allenatori, i preparatori atletici, i fisioterapisti, perché ci sono dei passaggi che sono ovviamente particolari. E come dicevi tu prima, siccome ogni innovazione, ogni cosa a cui noi non siamo abituati, genera un momento, uno spossone, no? Genera delle tensioni, delle restrizioni. La figura dello psicologo diventa importante perché, come dicevi tu, diventa una figura attiva, cioè diventa una figura presente che interagisce in tanti momenti della fase di crescita, rimanendo comunque una figura in qualche modo più in disparte, ma dove è più attivo quando collabora con gli staff ed entra in gioco quando è strettamente necessario direttamente con gli interessati, quindi in questo caso con i giocatori o con le famiglie, o in qualche caso addirittura anche con i procuratori. Perché dico questo? Perché lo psicologo non è una figura che è solo medicale, ma è soprattutto consulenziale. Quindi noi non dobbiamo dimenticarci che noi non andiamo dallo psicologo solo perché abbiamo un problema, ma perché a volte confrontarci con una figura del genere ci aiuta a capire degli scenari, perché loro hanno le chiavi per riuscire ad entrare nelle motivazioni, nelle convinzioni di ogni individuo, hanno le chiavi per poterci permettere di fare un gran passo in avanti e quindi scardinare delle resistenze. Questa è la figura dello psicologo e io la ritengo non fondamentale, ma di primaria importanza all'interno proprio di uno staff che voglia in qualche modo emergere e diventare ovviamente uno staff di primo livello.
Mimmo, allora ti leggo una parte del tuo tweet, della tua spiegazione, e voglio che ci vai oltre. Prevenzione infortuni è un insieme di procedure, abitudini e comportamenti che tendono a rendere allenante negli sport e negli sport specifici quei gesti che più frequentemente si compiono e a rendere più facilmente acquisibili quelle buone abitudini che riducono il rischio di infortuni, creando i presupposti ideali per una performance di alto livello. Mi dici che cosa significa nella pratica quotidiana questo tipo di idea, che io trovo naturalmente basilare, poi ti chiedo anche se ci puoi inserire questa riflessione: quante volte voi preparatori siete consapevoli, tra virgolette, del rischio che un giocatore possa infortunarsi, no? Perché a me una volta Chiellini mi disse: io so perfettamente in ogni partita, perché ho anche uno storico, perché sono capace a monitorarmi, ho uno staff che me lo dice, so perfettamente cosa posso fare e cosa non posso fare. Poi ci può naturalmente essere l'imprevisto, no? Però mi disse: io so se sono al 50, all'80 o al 100% della mia condizione fisica. La mia intelligenza mi deve portare a massimizzare il mio rendimento in relazione a quello che io so. Ti chiedo queste due riflessioni.
Allora, la prima è che si parla sempre di prevenzione di infortuni e la si riduce sempre a lo stretching, il foam roller, tutte queste cose qui. Bene, sono solo una parte piccolissima di una serie di azioni che vengono con me, che vengono fatte ogni giorno, compiute ogni giorno. Tu prima eri dello psicologo, ecco, l'aspetto psicologico incide molto sull'aspetto di rischio infortuni, quindi la figura dello psicologo diventa fondamentale, per esempio, per alleviare gli stress emotivi che in qualche modo possono pesare sul singolo giocatore. A me è capitato qualche volta che un ragazzo che è arrivato a campo e mi ha detto: prof, io ho litigato con mia moglie, c'ho mia figlia che sta poco bene, c'ho mio papà, mamma e mamma che sta poco bene, e abbiamo dovuto in qualche modo tranquillizzarlo. A volte avevamo la figura dello psicologo in loco, ci ha dato una mano, altre volte questa cosa non è stata possibile, abbiamo dovuto fare noi di nostra iniziativa, ovviamente con i mezzi che avevamo a disposizione, che non sono gli stessi. Quindi la prevenzione degli infortuni che cos'è? È proprio una serie di comportamenti, di percezioni e di consapevolezza dell'atleta nel dialogare continuamente con lo staff, di rispettare delle piccole regole e di rispettare tutte delle cose che vengono consegnate a lui ogni santo giorno. Se le fa, il rischio di infortuni lo riduciamo. Lo riduciamo di quanto? Beh, non lo posso stabilire io, ma di tanto. Ci sono sicuramente delle componenti fisiche, ci sono delle componenti atletiche, ci sono delle componenti posturali. Negli ultimi anni, sto scrivendo adesso il libro, uscirà a breve, si parla molto dell'effetto della postura nell'attività sportiva agonistica di elite. Quindi sono tante cose. È chiaro che passare dalla prevenzione di infortuni e derubricarla qualche cosina fatta a casa o solo alla forza non ci dice assolutamente nulla, perché io posso fare tutto, gli esercizi di questo mondo, ma se decontestualizzo gli aspetti psicologici, gli aspetti alimentari, le ore di sonno, lo scarico fatto a casa, le ore passate e trascorse con la famiglia o con gli amici che ci aiutano tanto a decomprimere emotivamente delle situazioni complesse sul campo di calcio, ecco, non capiremo mai che la prevenzione infortuni invece è un insieme. E qui mi ricollego alla domanda che mi hai fatto tu: quanto poi in questo incide anche il preparatore atletico? Beh, tanto, perché noi monitoriamo sempre i giocatori. È chiaro che io vado da un giocatore oggi, che sia, che ne so, un nome qualsiasi, e dico: guarda, oggi probabilmente la tua prestazione potrebbe essere a rischio, quindi gestisciti un pochino, fai questo sì, questo no, glielo andiamo a dire. Perché? Perché durante la settimana, nel monitoraggio che noi facciamo attraverso i dati GPS, attraverso i controlli col fisioterapista e col massaggiatore, attraverso anche quello che noi vediamo sul campo, attraverso il dialogo continuo col giocatore, attraverso delle rilevazioni che possono essere le tabelle RFE, quindi la tabella di fatica percepita, o altre cose che noi abbiamo a disposizione, sappiamo se l'atleta quel giorno è arrivato in perfette condizioni o meno. Quindi sì che il preparatore atletico lo può fare, anzi forse è la persona più indicata a farlo, ma deve essere anche bravo a capire quando quella prestazione può essere fatta o non può essere fatta. E aggiungo una cosa: spesso, e qui ecco poi quando nasce il vero gruppo, ti aiutano molto anche i compagni di squadra, perché se ti vedono in difficoltà spesso ti vengono a proteggere e ti vengono a dare supporto quando è necessario. Quindi per un atleta è fondamentale, per un preparatore atletico è fondamentale il dialogo costante e quotidiano. Questa è la cosa, è la regola principale.
Ho un'ultima domanda, siamo in chiusura ma mi interessa, ma tu come stai vedendo con Miners? Perché anche oggi ne stiamo parlando, c'è chi parla di un giocatore non ancora a posto atleticamente, poi in realtà vedo sempre che percorre più chilometri degli altri, tu mi dici che può contare poco questo dato, però non è neanche così, come dire, banale, ovvio. Vedo però un giocatore che non va oltre compitino, vedo un giocatore un po' rieducato tatticamente e un po' timido. Tu come lo stai vedendo?
A me non sta piacendo molto, però
è difficile dire che trovare uno a cui piace in questo momento.
No, non mi sta piacendo, vero, mi sta piacendo molto, però devo anche rendermi conto che probabilmente lui è stato estrapolato da un sistema di gioco dove era abbastanza incastrato e si trovava bene a proprio agio, un altro dove invece viene chiesto cose completamente diverse e forse lui non si è adattato, complice comunque anche un problema fisico, mi risulta, o darci le dico fesserie, ma le parole tu ogni tanto bisogna ascoltarle, mi risulta che lui non sia esattamente uscito del tutto da questa situazione fisica, di questo sovraccarico del sole, quindi bisognerebbe anche capire se è veramente guarito e quanto. Per esempio al ragazzo magari stanno dicendo: guarda, gestisciti un pochino perché non sei ancora al top. Questo è uno dei casi in cui faccio riferimento alla domanda di prima, ci potrebbe essere un intervento dello staff che dice: guarda, gestisciti perché siamo a rischio che tu ti possa far male.
Quindi questa è un po' una delle chiavi di interpretazione, che effettivamente a volte sembra un po' frenato, e quindi Quindi sì, lo andremo ad osservare con attenzione. Mimmo, grazie.
Grazie a te.
Grazie davvero perché ci hai dato tanti spunti, tantissime notizie e credo che tu faccia un buon servizio per tutti rispetto a un tema di cui tutti parlano sapendone molto poco e quindi è bene dare parola a chi invece ci lavora dentro. Grazie Mimmo, buona giornata.
Grazie a te, buona giornata.
Ciao, ciao.
Cose di calcio.
5425-324 per vocali WhatsApp. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Mimmo Celsi che ci ha spiegato un po' appunto quelle che sono le innovazioni che la Juve sta portando anche nella preparazione atletica e tutti i temi conseguenti. Oggi abbiamo parlato molto delle aspettative che avete per Juve-Atalanta e si è parlato anche molto di Combiners. Io vado a leggere ancora due messaggi. Achille da Certosa e Pavia: non ha mai convinto anche me, negli ultimi anni nessuno quasi nessuno fuori dall'Atalanta e Gasperini hanno fatto bene. E c'è stato anche un ascoltatore, che vado a leggere il nome, Tony da Milano, che mi ha riprodotto un messaggio che aveva mandato il 28 febbraio del 2024 in cui dice: sostanzialmente sto seguendo il fenomeno atalantino con Miners contro il Milan, a Bergamo sono bravissimi ad aumentare quotazioni anche se battono un calcio d'angolo, poi fuori da Bergamo come tanti altri diventano giocatori normali. Ho visto contro il Milan Adi, riserva del Milan, non fargli toccare palla. Ma guardate, con Miners io ho qui un prospetto delle pagelle, delle valutazioni dell'ultimo anno all'Atalanta. È un giocatore che non ha mai avuto una continuità estrema di rendimento. Cioè, è un giocatore che ha avuto dei passaggi a vuoto. Tanto per essere chiari, in quella stagione, lui, quando giochiamo all'andata contro di loro e facciamo 0-0, prende 5 in pagella, si mangia 2 gol e non è una prestazione convincente. Al ritorno, quando a Torino facciamo 2-2, Allegri gli costruisce una gabbia tra McKennie e Locatelli, lui segna 2 gol, prende 8 in pagella, fa una delle migliori partite della stagione. In Coppa Italia, in finale, soprattutto nel primo tempo, dimostra una certa mollezza. Ecco, questa caratteristica noi forse l'abbiamo sottovalutata. Cioè, la mancanza di continuità e un certo atteggiamento non combattivo. Cioè, quando Kopp è fuori dalla partita, lo è veramente. Non hai quasi speranza che riesca a rinascere all'interno dei 90 minuti. Però insieme a questo abbiamo tutta una serie di grandissime partite ed è significativo che anche in quell'anno Gasperini lo utilizzi poi in modi diversi e addirittura all'interno della stessa partita giochi un po' mezzala, un po' mediano e a volte anche dietro le punte. Quindi io credo che la Juve abbia individuato in lui proprio esattamente questo e che un po' per ragioni di malfunzionamento della squadra, un po' per ragioni di, mi verrebbe a dire, anche mancanza di autostima, perché un giocatore che poi non riesce più neanche a provare la giocata, con Miners progressivamente si è andato a perdere. Sul messaggio precedente, io mi ritrovo d'accordo naturalmente sul fatto che la Juve debba crescere e debba anche crescere in termini di gioco. Pongo solo un tema, vero? Cioè, rendiamoci conto che sono passate 4 giornate e squadre che fino adesso mi sono sembrate totalmente convincenti, tutti adesso parlano di un Milan spumeggiante, però il Milan è partito con una sconfitta ed è dietro noi in classifica. Cioè, mi sembra che tutte più o meno abbiano presentato dei problemi. Il Napoli è in testa perché è riuscito a vincere anche quando la partita si era andata a complicare. Siamo dentro un percorso, ma che la Juve debba crescere enormemente e fuor di dubbio, questo è evidente. Non possiamo accontentarci di quello che abbiamo visto, però che la Juve abbia, ed è proprio uno dei temi secondo me più da dibattere in vista di Juve-Atalanta, ma anche soprattutto dopo, che abbia tanto materiale umano col quale provare a cambiare la situazione. Ed è, tanto è vero che io non credo che oggi Tudor ci darà delle indicazioni sulla formazione in sede di conferenza stampa, però veramente è difficile provare a individuare in questo momento un 11 titolare o anche solo l'11 per la partita successiva. Sono moltissimi ballottaggi e quindi io credo che su questo davvero si possa lavorare anche con serenità, perché tu sai che a parte Verona dove i cambi hanno inciso veramente molto poco, nelle altre partite qualcosa si è visto, tanto è vero che siamo sempre cresciuti poi nei secondi tempi. L'abbiamo fatto col Parma, col Genoa, l'abbiamo fatto con l'Inter, l'abbiamo fatto col Borussia Dortmund, con l'Inter soprattutto nel finale. Non l'abbiamo fatto a Verona, però 4 su 5 non sono brutti numeri, diciamo così, da questo punto di vista. Vocale.
Ciao Paolo, sono Antonello da Padova. Io volevo fare una considerazione su Coop Miles, nel senso che secondo me il problema non è tanto che viene dall'Atalanta, il problema è che viene dal campionato italiano. E il campionato italiano sappiamo che da un bel po' di anni il livello che offre è questo, quindi tanti giocatori sono sopravvalutati. E siccome nella Juve ci sono delle aspettative grosse, probabilmente il campionato italiano non riesce a dare queste garanzie. Se noi guardiamo bene, soprattutto giocatori che sono stati acquistati da squadre medio piccole o medio, insomma, nella classifica, non sono riusciti. Infatti l'unico forse che sta andando bene è Kalulu, ma perché viene dal Milan e quindi già è un po' diverso. E non è un caso che il campionato, che quest'anno si è fatta la scelta di non acquistare sul campionato, sulla Serie A, ma di acquistare all'estero, e secondo me non è stata una scelta politica ma economica. Grazie e buona giornata, forza Juve.
Antonello, intanto io ti ringrazio moltissimo di questo vocale, perché non solo lo trovo giusto, ma va anche oltre le riflessioni che avevo fatto, e quindi sono totalmente d'accordo. E la dimostrazione è che la tua riflessione sul campionato italiano, quindi su chi è cresciuto, è giusta. È proprio quello che sta mancando alla Juve, ma anche in generale ad altre. Pensate a Ricci, centrocampista nazionale, centrocampista che a Torino faceva brillare gli occhi a tutti. Al Milan fa panchina, ma fa panchina brutalmente. E pensate a figure come Fagioli, che fanno tre partite buone alla Fiorentina e poi non riescono a prendere mano alla squadra e vanno in panchina. Quindi io sono totalmente d'accordo e credo che sia la vera prima chiave di lettura corretta su Coop Miners e non solo. E quindi giusto, e pensate a noi, il livello di Thuram, che non arrivava dal campionato italiano, soprattutto sui centrocampisti, su punte di difensori si può anche cambiare, ma questo io ho trovato un intervento assolutamente illuminante. Andiamo a parlare con un altro ospite, e c'è con il nostro Savi Carlone. Ciao Savi.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito anche oggi. Buongiorno.
Allora Savi, io volevo proprio ripartire da questa riflessione che ha fatto il nostro ascoltatore, che ho trovato molto interessante. Siamo qui a parlare di Coop Miners, cosa va, cosa non va, e lui brutalmente ci mette in faccia una verità, dice: ma Coop Miners non è che arrivi dall'Atalanta, però è che Coop Miners arriva dal calcio italiano, e il campionato italiano alla fine non crea grandissimi giocatori, e la scelta da Juve quest'anno di andare sui mercati stranieri, molti l'hanno letta come politica, in realtà lui dice economica, io aggiungo forse anche tecnica, nel senso che sei molto più garantito o anche solo incuriosito da Zegrova, da David, da Openda, piuttosto che da giocatori che arrivano anche da livello medio-alto, cioè per intenderci, non ci sono più Pjanic, non ci sono più Vucinic, non ci sono più Dick Steiner. La trovi corretta come valutazione questa?
Sì e no, nel senso che è un po' democristiana come risposta, lo so. Però la realtà è che il problema di Coop Miners è che ti è costato anche tantissimi soldi, cioè la realtà è che in Italia il mercato è drogato verso l'alto dal punto di vista economico, quindi il rapporto qualità-prezzo tende sempre in qualche maniera a farti sentire un po' fregato, no? All'estero, se le cose non vanno bene o male, l'alternativa è molto ampia. Faccio un esempio: non sei andato dietro a Colomouani a quasi 60 milioni e a un certo punto hai mollato la presa, non è detto che Openda e David siano stati una buona soluzione o un ripiego valido, però se non altro hai avuto possibilità di andare a scandagliare il mercato o con persone o con l'algoritmo o con quello che sia. In Italia ti tengono un pochino più per il collo, uso un termine educato, ok, quando fanno il mercato.
E questo aspetto secondo te il fatto di aver preso giocatori che ancora non conoscono il calcio italiano ci deve far avere anche un po' di pazienza nella costruzione della squadra? Cioè, mi sta colpendo come un po' tutti, quando discutiamo della Juve di adesso, facciamo fatica a individuare un 11 tra virgolette sicuro e affidabile. Non abbiamo ancora capito che attaccante sia David, non abbiamo capito Openda, non abbiamo capito come possono stare insieme, non abbiamo capito se Vlahovic è condannato a stare in panchina. Oggi si parla molto del fatto che la Juve addirittura lo voglia vendere a gennaio, perché comunque così riuscirebbe ancora a monetizzare qualcosa, però stiamo parlando di un attaccante che di fatto segna più di tutti, quindi chissà se ha senso fare un'operazione di questo genere. E quindi ti chiedo, che tempi dobbiamo dare a Igor Tudor prima di dire ok, la creatura l'hai plasmata, adesso te la giudichiamo?
Prima di tutto, tempo zero è una cosa importante, secondo me, e secondo quello che so, fra l'altro. Gli ultimissimi acquisti della Juve, i last minute che sono stati fatti, non sono una scelta dell'allenatore. Lui se li è trovati un po' così per via dell'algoritmo e per via di altre cose che non sono andate a buon fine, vedi Colomuani. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, il passato, che siano arrivati dall'Italia o che siano arrivati dall'estero, ha dimostrato che per molti giocatori, anche forti, anche con grande personalità, c'è voluto un bel po' di tempo per adattarsi non solo al campionato italiano, alla maglia della Juve. Te ne dico uno su tutti, Pavel Nedved. Le primissime giornate, le primissime vuol dire tante.
Già è andata almeno.
Esatto, lui faticò proprio tanto a farsi vedere per un giocatore che era fortissimo, e noi lo sapevamo perché da avversario comunque era un giocatore veramente che ti aveva messo tante volte in difficoltà, e con la maglia della Lazio, ma anche con la maglia della Nazionale. Quindi non è che dici lì avesse trovato una roba speciale, no? Quindi, per non parlare, insomma, se torni ancora indietro ai Platini, lo stesso Zidane all'inizio, quando leggi le storie, si disse capivamo che era forte in allenamento, ma non veniva mai fuori in partita. Poi, insomma, venne abbastanza fuori, io me lo ricordo, come giocatore. Quindi il peso della maglia della Juve non è vero che non esista. Quanto tempo ci vuole per Tudor? Ecco, se non altro abbiamo un allenatore che conosce quel peso della maglia, quindi anche nei confronti della squadra, nei confronti dei singoli, può dare anche un percorso che non sia presuntuoso o pretenzioso. Lui capisce quello che può essere. Quello che un po' mi preoccupa personalmente è che non tutte le scelte siano sue, e poi mi allaccio al discorso del centrocampo. Anche dentro l'entourage Juve non hanno molto chiaro quale possa essere la soluzione del rebus, soprattutto di quelli che devono giocare in mezzo al campo, nella continuità dell'indossare la maglia della Juve. Cioè, ti posso dire per certo che l'opinione diffusa sia: qui non abbiamo tanti giocatori in grado di reggere l'urto di un tot di partite importanti di fila. E questo è un problema. Questo è un problema perché se tu alla Juventus, alla Juve, chiamala come vuoi, non dai continuità di risultati, non sei sul pezzo sempre, quando l'arbitro fischia tre volte non sei già con la testa alla partita dopo, e allora non sei più alla Juve. Sei in una squadra che, ma sì, accontentiamoci del quarto posto. E io e te, Paolo, abbiamo scommesso che la Juve vince lo scudetto, quindi non possiamo accontentarci.
No, noi non ci possiamo accontentare e giudicheremo la Juve, naturalmente, in termini anche molto, molto duri e concreti, nel senso che in questo momento io sono moderatamente soddisfatto, ma se finisse oggi non lo sarei, perché mi direi avremmo potuto fare qualcosa in più. Ecco, secondo te, dal punto di vista degli umori interni, no? Poi in certi momenti è anche giusto guardare, come dire, con uno sguardo un po' più lungo e non proprio l'ultimissima partita. Come sta la Juve? Cioè, è soddisfatta di quello che ha fatto? È preoccupata dagli ultimi due pareggi? Perché poi, lo dicevo prima, noi abbiamo fatto passare Juve Borussia quasi come una vittoria. È stato un pari. È stata una vittoria emotiva, ma è stato un pari.
Sì.
Abbiamo fatto passare Verona-Juve parlando molto di arbitri, ma è stato un pari. Quindi, come stiamo secondo te? Cioè, domani entriamo in campo sereni e consapevoli di essere, lo dico e mi sembra quasi una follia pensare che da un po' di tempo non lo diciamo più forti dell'Atalanta, o siamo un po' tremebondi perché tutto sommato addirittura forse abbiamo fatto qualche punto in più di quelli meritati? Qua faccio un po' il cattivo, però penso ad alcune situazioni.
Allora, io parto da un presupposto, sono un grande difensivista. Tudor dice tra un 1-0 e un 4-3 io preferisco sempre un 4-3, purtroppo io per come sono fatto tra un 1-0 e un 4-3 preferisco un 1-0, perché il 4-3 è un pochino più figlio del caso, no? Rispetto all'1-0 che solitamente è più figlio di una organizzazione difensiva, insomma qualcosa che ti amano, che gli altri non abbiamo preso tre pali eccetera. Noi abbiamo ancora l'alibi forte che le ultime due partite che abbiamo pareggiato sono state pesantemente comunque viziate da situazioni arbitrali che non dovevano esserci. In Champions comunque c'è stato un rigore per Mani fischiato da una parte, un rigore per Mani non fischiato dall'altra,
certo.
E nel peso dei due forse era più rigore quello per noi che non per gli altri, detto che nel calcio avariato di adesso i falli di mano sono totalmente una casualità, ok? E anche in Europa. Oltre a quello, la gomitata in faccia, insomma, possiamo ancora appenderci a questo, ma è anche vero che a Genova l'hai, posso usare il termine, sculata con una traversa all'ultimo minuto loro contro il Genoa, senza brillare tantissimo. Con l'Inter comunque hai trovato sto gol della domenica da 30 metri in pieno recupero, quindi effettivamente se vuoi fare l'avvocato del diavolo puoi dire che magari c'è stata troppa casualità nei risultati, sì, che abbiamo avuto. E dal punto di vista proprio prettamente di uno che giudica, tifoso da divano, non è che la Juve abbia giocato delle bellissime partite sempre da dire hai un'identità. Questo è dovuto proprio anche al fatto che dicevo prima, cioè che c'è poca capacità nel gruppo che c'è, ci sono pochi singoli in grado di reggere mentalmente un set di partite uno dietro l'altro così. Ma d'altra parte, Paolo, non è che vai tanto lontano. In altre società ci sono stati allenatori che hanno scientemente buttato via le competizioni, tipo la Coppa Italia, perché sapevano che dentro la rosa c'era una squadra che con la testa non riusciva a reggere due partite ogni, una partita ogni tre giorni. No. E da noi questa cosa non la fai perché... perché la Champions League ti porta un sacco di soldi, di visibilità, e non puoi dire vabbè molliamo un po', cioè sarebbe, certo, un controsenso, sarebbe assurdo.
Certo, io ho fatto questa riflessione al termine di Verona-Juve, mi interessa la tua competenza su questo. Io se avessi dovuto dare un titolo a tutta la questione ho scelto c'è una Juve con Bremer, c'è una Juve senza Bremer. Ma in questo non intendevo solo il fatto che il Verona ha avuto 7 occasioni, ma intendevo anche che la Juve ne ha costruite poche, perché se tu hai Bremer giochi più alto, giochi più sicuro, costruisci meglio l'azione, cioè hai tutta una serie di variabili che non vanno solamente cascare sulla fase difensiva, perché poi con Bremer noi abbiamo preso 7 gol tra Borussia e Inter, quindi non è questo, è proprio il senso generale che io trovo che sia molto diverso. Anche tu sei di questa idea, e se è così è grave questa situazione, perché un altro Bremer noi oggettivamente non ce l'abbiamo.
Grave no, è tipica però. Cioè alla fine, come diceva Allegri, se tutti i giocatori fossero uguali allora Cristiano Ronaldo non varrebbe 150, Messi non varrebbe 100, eccetera, eccetera. Quindi grave no, è tipica, e tu hai un giocatore che comunque in quel reparto, e hai ragione, per tutta la squadra ti fa la differenza, perché la squadra sa che si appoggia dietro su un giocatore che è oggettivamente un fuoriclasse, anche se ancora lontano dal suo standard ottimale, e quindi ha bisogno ogni tanto di rifiatare. Domenica, quando è stato contro il Verona, sabato, no? Che abbiamo giocato contro il Verona, addirittura nella rifinitura lì, nell'allenamento di fine partita, c'è stato il lavoro di scarico, insomma, chiamatelo come volete, lui non si è sentito neanche bene, insomma.
Quindi doveva quindi stare
giusto,
fermo.
Probabilmente che era giusto che riposasse, ok? Però sì, non è una cosa preoccupante, è una cosa tipica. È preoccupante se succedono poi delle situazioni molto gravi. L'anno scorso ti è capitato, no, di essere preoccupati. Ma attenzione, anche lì voglio dire, dipende anche molto da quello che è l'organizzazione di tutto il resto che è intorno. Perché il Napoli ha vinto uno scudetto l'anno scorso senza avere Buongiorno, che comunque era uno dei più importanti acquisti che avevano fatto. Quindi dipende molto da tanti fattori, tra cui principalmente il manico, questo va detto. Quindi non è preoccupante, ma è un dato di fatto questo.
Cosa ti aspetti per domani? Perché io mi sono molto divertito questa settimana a vedere tantissime opzioni di formazione, no? Quindi Fatto salvo che mi sembra che l'unico irrinunciabile vero della Juve sia Yıldız, che è Bremer, appunto. Per il resto vedo tante opzioni possibili, tenendo conto che sì, abbiamo lavorato tutta la settimana, però poi tanto mercoledì c'è il Villarreal, poi c'è il Milan, insomma, è che questa è una partita molto importante. Mi dici due o tre cose che tu ti aspetti come scelta di formazione da parte di Tudor?
Allora, intanto iniziando una cosa, mi aspetto che di là il rischio che recuperino proprio contro di noi Lookman possa essere una variabile che cambia,
conta,
cambia parecchio, no, l'affrontare l'Atalanta con o senza. Ma di qua potrebbe esserci dall'inizio Zegrova, anche se 90 minuti non li ha assolutamente. Quindi vuol dire che in qualche maniera sei già condizionato da un dover poi cambiare in corsa. Però se ho capito bene, con Seisao non è proprio messo benissimo, quindi giocherà lui. Non mi aspetto Vlahovic dall'inizio, perché comunque se due indizi fanno una prova, quattro indizi fanno una condanna, no? Come si suol dire. Quindi fino adesso è andato molto bene quando è entrato dopo, non è andato benissimo quando è iniziato, e quindi penso che inizi David. Sui due del centrocampo posso buttartela lì, potrebbe esserci magari, visto che ci sono queste tre partite in filotto, non è sicuro che giochino Locatelli, Thuram, secondo me. Cioè, in questo filotto qui può essere anche che venga buttato Azic dall'inizio in una delle tre partite. Se si deve scegliere quale, se sta bene, secondo me potrebbe essere questa. Così l'Atalanta di Juric è una squadra che ti salta al collo, marca uomo, e quindi avere uno che ha anche qualcosa di un po' diverso non sarebbe male. Però questa la sto buttando un po' così, non penso che cambi il suo solito 3-4-2-1.
Qualcuno l'ha scritto, quindi per i motivi che dici, appunto, Azic comunque è un giocatore che mi sembra che abbia coraggio e abbia anche il dribbling, quindi se ti saltano addosso e hai un giocatore con quelle caratteristiche, perché no? Intanto ti faccio sapere che Angelino condivide in toto le tue idee, e quindi questo è molto importante.
Grazie Angelino.
Mentre arriva un altro messaggio, dice: è un centrocampo che è uno dei peggiori in Europa, ma se continuano a giocare a due sarà ancora peggio. Alla luce di quello che dicevi tu, se questi giocatori non possono reggere tutte le competizioni, molti di questi allora non sono da Juve. Però io sono molto convinto, e chiudiamo su questo, che Tudor non cambia il modulo. Cioè io sono convinto che Tudor abbia un unico vero punto fermo, la difesa a tre. Da lì discendono tutta una serie di cose. Tu hai questa percezione o credi che ad un certo punto varierà?
Allora, considera una cosa, che adesso sta cambiando comunque molto spesso il modulo per un motivo. Perché se hai un esterno come Kalulu o non hai un esterno come Kalulu in quelli là in mezzo, in pratica hai un difensore in più che si aggiunge, certo, quando tu hai bisogno di difendere. Ok, allora passare da Kalulu a Joao Mario o a, chi è molto romantico, spara un, quando c'era Nikon Gonzalez, adesso può buttare dentro anche un Conceição, sono tre cose completamente diverse, anche se poi nei numeri che ci,
certo,
piacciono tanto sono tre, è la stessa cosa, diciamo, metti la pedina lì, no, sono tre cose completamente diverse, quindi è molto più facile che smonti sugli esterni uno così tanto difensivo per provare a buttare il naso con il Joao Mario di turno, come è successo, che non che dica no, i tre dietro non si chiamano più tre, diventano quattro perché c'ho due centrali, un terzino e un terzino, no? Io credo che continui ancora per un po' in questo modo qui, poi magari domani ci smentisce tutti e fa una grande sorpresa da questo punto di vista. Sono d'accordo con lo spettatore che dice che però il centrocampo a due, soprattutto con interpreti che si stancano così tanto, è un centrocampo che tende a faticare troppo, soprattutto se davanti i tre non aiutano tantissimo. C'è quella frattura che poi fa sì che i due non sanno dove andare, si appiattiscono o si perdono e tu prendi un sacco di tiri da fuori area. No, ne abbiamo parlato la volta scorsa,
certo,
forse.
Certo.
E ci sta continuando a essere un caso abbastanza tipico, soprattutto contro squadre capaci. L'Atalanta ha giocatori capaci, il Villarreal ha giocatori capaci, il Milan ha giocatori capaci, per cui è un banco di prova durissimo questa settimana, in cui non potremmo dire di nuovo, però noi giochiamo tante partite in 7 giorni, perché se siano 7, 8, 9, comunque è un gruppo che fatica a tenere la continuità.
No, poi comunque tra una partita e l'altra ci sono 4 giorni, quindi direi che questi alibi, non, se sei appunto una squadra di livello, non li puoi avere sicuramente adesso. Grazie Savi!
Grazie a voi.
Cose di calcio.
340-5425-324. Tra poco avremo anche il nostro Domenico Marocchino, ma intanto se c'è un vocale, Luca, andiamo a sentirlo.
Buongiorno Radio Bianconera. Concordo sul fatto che sia una partita importante quella di domani, ma in particolare secondo me diventa importante perché poi si ricomincerebbe con i soliti discorsi degli altri anni, per cui si mette in discussione l'allenatore, la società e di conseguenza si creano mille alibi ai giocatori stessi, secondo me, per cui se prima erano determinati e pronti a dare tutto per la squadra, poi quando iniziano queste situazioni secondo me anche loro si sentono giustificati a non dare il tutto per tutto, quindi inizia quella spirale negativa che ci porta a fare brutti risultati. Ecco, la mia grossa paura è proprio quella che poi si cominci a dare responsabilità a Tudor, alla società, al preparatore atletico, e così verrà meno la motivazione e quella forza mentale che stiamo cercando di recuperare. Ciao e speriamo bene per domani.
Allora, andiamo a parlare anche di questo vocale che mette dei temi abbastanza interessanti, secondo me, per interrogare Domenico Marocchino. Ciao Domenico!
Non l'ho sentito tutto.
Te lo riassumo, però un po' il concetto è qui. Intanto sono contento che ti vedo, c'è sempre la suspense qui, Qua no, c'è, sì. Non c'è.
Il concetto, scusami Paolo, il concetto mi sembra che sia uno scarico di responsabilità completamente del giocatore, insomma.
Sì, no, dice, attenzione, perché se domani, faccio anche solo esempio, si pareggia con l'Atalanta, iniziamo quindi un po' a stare nel gruppone invece che stare più in alto, si inizia a dire, ma allora Tudor non va bene, la società ha sbagliato il mercato, eccetera, eccetera. Invece lui dice, non bisogna dare alibi ai giocatori, i giocatori ci sono, devono fare qualcosa in più. Tu come ti collochi in questo dibattito?
Sai, io mi colloco cercando modestamente, con tutti i pregi e difetti, con un'esperienza e via dicendo, con tutte, cioè limitatamente, insomma, come la vedo io, cercando di analizzare a 360 gradi, non puoi dare la responsabilità, non puoi neanche seguire il corso degli eventi completamente, perché ci sta che tu possa pareggiare con l'Atalanta in casa, no? Cioè, insomma, non è una squadra da sottovalutare, è una squadra competitiva con degli ottimi giocatori, sta benissimo di pareggiare con l'Atalanta, questo fuori discussione. I problemi fondamentali sono due. Uno è che di avere una base di rendimento X, che non vuol dire non perdere mai le partite, però vuol dire che a prescindere tu hai un organico che va in campo, che ti dà, compreso l'allenatore, il preparatore atletico, compreso tutta l'area tecnica, che ti dà un 6 di sufficienza, ma anche qualche volta con qualche 5.
Scusa però, Domenico, secondo te ce l'abbiamo avuta per adesso, sempre, questa cosa qui? O invece abbiamo avuto un po' di passaggio a vuoto anche nelle partite poi risolte, cioè Juve-Inter, così. Come, cioè, tu dovessi dare un voto alla Juve adesso, gli avresti sempre dato almeno il 6?
Beh, sicuramente anche qualcosina in più, però non mi farei ingannare dal voto. Cioè, io quando andavo a scuola, siccome dovevo anche giocare a calcio, mi piaceva comunque studiare, però se potevo mi facevo interrogare il primo in assoluto, quando c'era un'interrogazione che si proponeva, perché c'avevo meno da studiare. Quindi non per questo io ero il primo della classe o prendevo la votazione migliore, avevo scelto solo la strada più conveniente per me, pur avendo comunque una predisposizione a studiare, ma gli argomenti erano rispetto a quelli che poi probabilmente sarebbero stati interrogati, e sono stati interrogati dopo di me, gli argomenti loro erano il doppio o il triplo dei miei, capito? Quindi non è che mi faccio condizionare da un pareggio, da una vittoria, da una sconfitta, cerco un discorso globale, e il discorso globale è sempre la solita minestra riscaldata. Secondo me la rosa della Juventus non è competitiva per i primi due posti, oserei dire a volte anche per il terzo posto, con questo non vuol dire che non possa arrivare primo, secondo, terza, perché dipende anche dal rendimento delle altre squadre, dipende dal margine di miglioramento, però sulla carta la Juventus non ha l'organico che ha l'Inter, l'organico che ha il Napoli. Lo posso paragonare per quanto riguarda pregi e difetti l'organico del Milan, dove è deficitario un po' in avanti, è più forte in mezzo, noi siamo più bravi in avanti, siamo meno forti in mezzo e via dicendo. Su questo parametro poi mi muovo. Questo parametro.
Tu però quando dici mi muovo, pensa idealmente, non
però,
farlo.
Rispetto al tifoso che ha trovato prima, che sì, è stato molto, comunque molto bravo a delineare il suo pensiero e cosa intendeva. Teniamo presente che nell'ambito di una partita c'è anche la lettura della partita da parte dell'allenatore. Non ci sono solo il rendimento dei giocatori.
Certo.
C'è anche quello che magari fa un cambio sbagliato, cioè non capisce il punto debole dell'avversario. Cioè, la lettura, la tanto importante lettura della partita, che viene trascurata perché viene ingannata dal libro che ti mettono davanti ai giocatori, l'enciclopedia davanti ai giocatori prima di entrare, però la lettura banale della partita, dove l'allenatore capisce il punto debole suo o degli avversari, quella non viene mai presa in considerazione, e quella è materia dell'allenatore, come la gestione anche fisica, anche come la gestione degli equilibri fisico-tecnici dei giocatori. Se io gioco con un centrocampo a 2 contro una squadra che gioca con un centrocampo a 3 o a 4, posso, è facile dire che questi due non ci hanno dato l'anima, ma magari sono stati presi in mezzo.
È certo. Senti, ti voglio sottoporre un tema che prima un nostro ascoltatore, secondo me in maniera molto illuminante, ci ha detto, no? Stavamo parlando con Miners delle difficoltà avute l'anno scorso, quest'anno, eccetera, e lui ha detto: il problema non è che con Miners, come dicono tutti, arriva dall'Atalanta e l'Atalanta spesso ha giocatori che non hanno reso fuori da Bergamo. Il problema è che lui arriva dal campionato italiano. Cioè, ha detto giustamente: guardate che tanti giocatori, soprattutto a centrocampo, nel campionato italiano fanno bella figura, ma in un ambito protetto. Io ho fatto l'esempio di Ricci, che a Torino ha fatto delle partite splendide, al Milan non trova posto. Ho fatto l'esempio di bei giocatori visti in due partite, Fagioli faccio un esempio, e poi per 10 non li vedi più. Cioè, che in qualche maniera il campionato italiano, anche rispetto a stranieri che stanno qui, dà un certo livello, ma poi quando tu esci dalla tua comfort zone hai dei problemi. È una lettura che ti convince. Io ho fatto l'esempio, una volta c'era Lichtsteiner, Vucinic o Pjanic, li prendevi, o Asamoah, prendevi dalla Lazio, dalla Roma, dall'Udinese, erano dei buoni giocatori e da noi diventavano dei grandi giocatori. Oggi questo tipo di giocatori qui in Italia non ce li hai più. È giusto o sbagliato secondo te?
Non lo so, bisogna ovviamente analizzare singolarmente. Ecco,
certo.
È un discorso che va da giocatore a giocatore. Nel caso di Ricci, quando ti trovi Modric, Rabiot e Fofana in mezzo al campo, diventa duro ricavarsi uno spazio nelle prime tre o quattro partite. Poi alla lunga magari ce la farai anche, però dipende chi hai come concorrenza interna, ecco, insomma.
Sì.
Il discorso più globale è che abbiamo prevalentemente giocatori strutturati, cioè nel senso sono abituati a giocare in un determinato modo, hanno bisogno di determinati compagni, si muovono in un determinato modo, escono fuori dal nido e diventa un problema. Pecci lo potevi mettere nel Torino, nella Fiorentina, nel Napoli e usciva da tutti e tre i nidi, ma si muoveva in conformità da dove usciva. La pappa per i suoi piccini la portava sempre nel nido successivo, perché era un giocatore con determinate caratteristiche, con determinate intelligenze, ed era soprattutto un giocatore che si era strutturato nelle difficoltà. Adesso vengono, giocano, dopo due partite vengono considerati dei fenomeni, alcuni lo sono, altri non lo sono. Berardi dopo due partite si capiva subito che era Berardi, non è che c'era da aspettarsi di Natale. Altri giocatori, soprattutto quelli in mezzo al campo, dove è facile mimetizzarsi perché sei più aiutato dai compagni, e a volte puoi anche sbagliare sui picchi di valutazione, che vuol dire che Ricci è sicuramente un buon giocatore, ma per crearsi uno spazio con quei tre che ci sono lì non sarà facile, dovrà pensare al fatto che ci sono tante competizioni, nel Milan ce n'è una in meno per crearsi un posto, ecco, insomma, eccetto che non tiri fuori dal cilindro qualcosa di nuovo che questi tre non hanno.
Allora, quindi intanto, non è
quindi è un discorso
da valutare caso per caso, diciamo.
Caso per caso, sì. E capire come farlo quadrare gli inserimenti.
Intanto ti mando questa valutazione che ci arriva da Twitch di Yurim 1964. Paolo, puoi mandare il mio saluto al grande Domenico Marocchino, uno dei primi eroi in bianconero di cui ho un ricordo sufficientemente nitido. Grazie mille. Quindi,
grazie, caro.
Sei sempre
un
molto.
Un panino offerto a Torino, ecco, da Paolo.
A nome di Marocchino. Con quei 5 euro che di solito ti diamo in più per le tue valutazioni, lo risparmiamo e li diamo al nostro ascoltatore. E Marco ci scrive: ma per voi è normale che il Milan in un'estate fa un centrocampo che ancora non riusciamo a fare dopo diversi anni? E allora ti pongo il tema: ma perché noi non siamo andati a prendere Modric, secondo te?
Ma io ti dico, ma perché noi abbiamo dato via Rabiot? Che era
questo,
comunque,
certo.
Diciamoci la verità, che era comunque contestato da una parte della tifoseria,
sì,
e da una parte della critica. Peccato che se tu avessi chiesto qualsiasi ex giocatore, non che gli ex giocatori sappiano di più rispetto ai giornalisti o cose di questo genere, ma diciamo che se si chiedeva un consiglio agli ex giocatori, tutti avrebbero detto che Rabiot era un buon giocatore, un ottimo giocatore. Onde per cui, ma perché darlo via? Per quale motivo darlo via? Per risparmiare un milione e comprarne magari uno da 40 che poi è rivenduto a 25? Per quale motivo? Giocatore che comunque, anche quando non giocava così così, non giocava bene, giocava così così, aveva un certo rendimento. E onde per cui probabilmente qualche sbaglio di valutazione è stato fatto. E anche diciamo valutazioni che comunque non erano facili da fare. Con Manners nell'Atalanta giocava come perno in un quadrilatero di giocatore di grande spessore respiratorio e tecnico, cioè gente di polmone ma anche brave tecnicamente, perché aveva sulle fasce due giocatori che pedalavano come dei fenomeni fisicamente ed erano quindi ben prestanti e davano respiro. In mezzo avevano altri due centrocampisti di uguale tipologia e lui pennellava in mezzo e gli altri li facevano il lavoro e lui nell'allenamento non c'è questo contesto, quindi o lui si adatta a modificare qualcosa proprio strutturale nel suo modo di giocare o avrà difficoltà.
Senti, ma entriamo dentro l'elefante, cioè guardiamo l'elefante nella stanza, cioè tutti pensano e lo dicono anche, la Juve non può permettersi un centrocampo così, nel senso Locatelli e Thuram non sono abbastanza per una squadra di vertice, e in attacco abbiamo tante alternative, l'abbiamo visto, in difesa sei Bremer, hai un giocatore fuori categoria rispetto ad altri, ma lì c'è un nodo. Infatti,
8 gol, 10 gol, cioè con Bremer
sì, ne hai presi tanti, però
Allora.
Però ti chiedo, intanto ti chiedo se questo è il primo problema e come lo si può risolvere, che poi numericamente tu a centrocampo c'hai ancora McKennie, c'hai Jazic, c'hai Miretti e c'hai con Miners. Cioè, cosa deve fare Tudor per dire una volta per sempre o anche solo una volta a partita? No, questa volta il centrocampo della Juve ha funzionato. Dobbiamo decidere che stiamo indietro. Dobbiamo decidere che giochiamo mezz'ora su 90 in maniera intensa. Dobbiamo cambiare. il modulo, dobbiamo scegliere, provare alternative, Azic titolare, che ne so. Cioè, qual è, come si fa a risolverlo questo tema? Perché tanto fino a gennaio è inutile che andiamo a sognare chissà quali altri giocatori. Questi sono e con questi bisogna fare la pasta.
Il primo, a parte che le decisioni si prendono in due, nel senso ci sono anche gli avversari.
Certo.
La prima valutazione è, ovviamente, secondo me, muoversi in funzione del valore degli avversari. È sempre una sfida, quindi chi hai di fronte determina il tuo valore. Onde per cui devi riuscire a capire in fretta una struttura semi di base con una variante, calcolando che poi ha anche tanti cambi, quindi subentrano, perché non puoi dire io vado, sto dietro oppure vado a dipende anche dagli altri.
Certo.
Cioè, se tu stai dietro e gli altri vogliono stare dietro, gli devono stare dalla sua parte e ci addormentiamo tutti mentre guardiamo la partita.
Beh, l'anno scorso è successo tante volte, ad esempio, 0-0 di nulla di fatto, no? Soprattutto nella prima parte con la Roma, col Napoli. Adesso però no, adesso semmai facciamo 4-3, 4-4. E quindi?
Ma sai, così da Chito, mentre stai parlando, mi è venuto in mente dinamismo. Che è una componente che non deve sacrificare l'ordine. Non è che perché sei dinamico devi lasciare dei vuoti, devi muoverti tutto come dei topi impazziti che scappano dalla nave mentre sta bruciando. Però il dinamismo è molto importante, dinamismo abbinato, che poi ha anche lo smarcamento, abbinato alla tecnica e alla capacità di gestire i momenti. A me Miretti non dispiace come terzo centrocampista, in un triangolo di centrocampo Miretti non mi dispiace. Adesso è lì sul piede di partenza, perché la Juventus ha sempre una mano che indica una strada e l'altra che tiene il portafoglio.
Questo è vero, quindi, però fino a gennaio ce l'hai, quindi secondo me se lui sta bene potrebbe anche avere prima o poi uno spazio.
Perché no, è comunque un ragazzo, un interditore, è comunque un ragazzo che si butta anche nel vuoto senza palle, un ragazzo che ha di là. Però sai, non lo so, la Juventus è difficile, è un po' come arrivare in spiaggia con tanti ombrelloni e dici dove mi siedo adesso, in prima fila, oppure poi magari arriva troppo il sole, sono i bambini che giocano, mi metto ultimo, ma se sono ultimo mi brucia, se non ho le ciabatte mi bruciano i piedi. È difficile la valutazione della Juventus, non è una valutazione...
Sì. Si è capito che estate hai fatto, Domenico, da questa tua frase? Si è capito che...
No, sono andato al mare due volte e solo sulle rocce.
Ecco, ok. Senti, domanda di un nostro ascoltatore, Tony, che è una domanda che ti avrei fatto anch'io. Quindi, secondo voi, con il rientro e Cabal, non si potrebbe provare Cambiaso a centrocampo? Cioè, io mi sto chiedendo, e chiedo a te, che ne sai molto di più, ma Cambiaso veramente ha le caratteristiche dell'esterno? Oppure, vista anche questa sua propensione ad entrare dentro il campo, ad alzare la testa in certi momenti e in altri no, ad avere una qualità tecnica, perché Cambiaso è uno che, insomma, di fatto poi crossa sempre dalla tre quarti. Non potrebbe essere un interno invece che un esterno?
Ma sai, Cambiaso ha sempre il mini turbo, cioè ha un'accelerazione maggiore rispetto alla media. Lui punta l'uomo... non fa fatica ad accelerare, no? Una volta ai miei tempi erano usciti i primi motorini che avevano il turbetto, anche quelli senza marce, avevano lui ce l'ha e, si potrebbe non è Marco Tardelli
no, certo
no, si potrebbe anche tentare, ma non lo so, non mi sembra abbastanza strutturato per fare il centrocampista. Mi sembra che abbia bisogno della fascia, che è un po' anche il suo atteggiamento quando gioca. Ogni tanto si lascia prendere dalle intemperanze con gli avversari.
Cioè, in mezzo ci vuole più concentrazione, ci vuole più presenza. Questo mi stai dicendo?
In mezzo ci vuole più razionalità calcistica e anche da un certo punto di vista parlo sempre sportivamente, un po' di umiltà se non hai altre caratteristiche. Massimo Bonini non si ricorda nessuno di un lancio di 30 metri, però senza di lui Platini probabilmente avrebbe fatto di meno. Cioè, quindi
Allora bella osservazione. Secondo te Locatelli e Thuram sono due che hanno la consapevolezza di quello che sanno e possono fare? Perché noi ogni tanto, allora, Locatelli ogni tanto prova a fare il lancio alla Pirlo e non gli riesce. Thuram ogni tanto prova a scartarne quattro, ne scartasse due, scaricasse la palla, sarebbe meglio. E allora, questa mi sembra proprio una valutazione interessante. Hanno l'umiltà per stare in mezzo al campo da protagonisti?
No, ce l'hanno, ma a volte sono costretti a fare quello.
Ah, sono costretti, perché, sai, per te.
Un pochettino sì, perché le alternative della Juventus sono solo i due trequartisti fino adesso, che sono Consensao e Yıldız. Altro non c'è. Ci fosse un altro giocatore di smarcamento con un po' di... ci fosse Nico Paz, ecco, tanto per dire un altro, no? Ecco, allora...
Che mi sembra di capire che ti piaccia molto, perché lo citi spesso. È difficile non essere innamorati di Nico Paz, francamente.
A me piace perché fa sempre qualcosa.
Sì, ma che... qua mi aspettavo la metafora, come quelle belle donne, eccetera, eccetera. Nico Paz è bello.
Sotto un'altra forma, un po' più indietro, ancora tanti panini alla mortadella da mangiare. Adlic potrebbe essere un giocatore che, perché Adlic ha questa predisposizione a cercare nel primo passaggio quello davanti, che non deve essere per forza di 30 metri, può anche essere forse quello davanti di 5 metri, ma lo cerca, lui lo cerca, hai capito? Potrebbe essere quello. L'unica cosa su questo giocatore che mi lascia ancora adesso un po' così è che è troppo elegante, cioè sembra bolle che si muove sul palco, cioè ha un po' questo Andy, non so, così.
Sì, vuol elegante. Far vedere di essere elegante, è vero.
No, ma lo è anche. Comunque, secondo me è un buon giocatore. Il discorso è che fondamentale, mi sembra una squadra, un organico che per essere compatto, infortuni a parte che possono creare problemi, abbia bisogno di due giocatori con certe caratteristiche, con un certo spessore. Uno poteva essere Rabiot, ecco, avessimo avuto Rabiot adesso poteva essere quello. L'altro poteva essere uno dietro alla prima punta e giochi un trequartista, come si chiama quello del Raspadore, ecco, anche senza andare a cercare, ecco, secondo me avrebbe avuto bisogno di due. Cioè, tieni presente quali sono i quattro centrocampisti del Napoli.
Quello va sicuro, no? Però ti chiedo ancora questo: Zegrova può diventare un giocatore determinante per questa squadra, per quel poco che hai visto?
Ma è
uno che la vuole la palla. La chiede, è uno che mi sembra che voglia stare proprio nel vivo del gioco un po' dove capita.
Ma sai, io più che soffermarmi su di lui mi soffermerei sull'estemporaneità del gioco della squadra.
Sì,
e certo. Comunque ha fatto dei risultati. Da sempre un po' gioca bene, poi non gioca bene, poi si addormenta, poi gioca ancora bene. Poi... è vago il discorso. Quelli nuovi... sicuramente qualche difficoltà la troveranno all'inizio, perché ormai giochiamo un calcio che sembra una dama, onde per cui diventa dura poi, anche se giochi, emergere, perché tutto i movimenti prestampati, quelli di questo genere, che valgono anche per gli avversari, il discorso, nel senso che anche loro hanno questa difficoltà. Quindi non lo so, sicuramente non stiamo parlando... dei cinque giocatori davanti al Paris Saint Germain.
Certo.
Tutto rispetto.
Domenico, io ti saluto. Guarda, se c'è un giorno che io ti avrei dato 5 euro è proprio oggi. Hai detto una marea di cose interessanti, pacatamente, senza troppe metafore. Non ti sei fatto distrarre da barzellette e da storie del passato. Sei stato perfetto. Peccato che parli con un ligure, quindi io 5 euro non te li posso dare. Ciao, Domenico.
Ciao, ciao Paolo. Ciao. Salutami il nano.
Lo sapevo. Ciao. Grazie. Io ringrazio Luca in regia. Vi lascio le trasmissioni dopo, tra un po'. Tutor in conferenza. Buona giornata a tutti. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.